Radio Orizzonti in blu. Radio Orizzonti in blu. La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Buongiorno, cari radioascoltatori. Ed eccoci appunto in questa puntata del primo venerdì del mese, dove ultimamente abbiamo iniziato a trattare argomenti che riguardano il femminile nella storia. L'abbiamo visto con le poetesse nel Medioevo, l'abbiamo visto con temi, insomma, che riguardano comunque la sfera femminile. E oggi ci addentreremo sempre in storie femminili, in un ambito che personalmente è da tempo che ho voglia di trattare, e ha richiesto una lunga ricerca, devo dire, questo lavoro, ma anche veramente un grandissimo desiderio. Parleremo infatti di storie di medichesse, la vocazione praticamente femminile alla cura. Tratteremo questo argomento in studio qui con me, c'è Marta.
Buongiorno a tutti.
E il nostro angelo sempre alla regia, chiaramente. E adesso ci addentreremo appunto in questo argomento, che spero che susciti anche a voi l'interesse che ha suscitato in noi, vero Marta?
Sì,
interesse veramente notevole. Mi addentro, parto, anche perché c'è molto materiale da vedere insieme. Allora, innanzitutto, questa ricerca ha preso forma attingendo a dei testi di Erika Maderna. Ora vediamo chi è Erika Maderna. Erika Maderna è una ricercatrice ed autrice laureata in etruscologia e archeologia italica all'Università di Pavia. È animata veramente da una straordinaria passione per la ricerca proprio nell'ambito di argomenti inerenti alla riscoperta e la valorizzazione dell'intima natura femminile. Maderna ha insistito molto sull'istinto proprio viscerale alla cura insito in ogni donna, ribadendo più volte la necessità di recuperare il senso del sacro e di ristabilire una connessione con la natura e con tutte le sue creature, al fine di ricevere nutrimento non solo per il fisico, ma anche per lo spirito. Solo così potrà esserci un futuro sostenibile per il genere umano. E con questa appunto introduzione partiamo proprio con l'argomento. E il suo ultimo libro, che è Medichesse, la vocazione femminile alla cura, è proprio questo libro, è un omaggio al contributo straordinario di medichesse, ostetriche, mammane, levatrici, erbarie, streghe, al sapere medico, erboristico e cosmetico della tradizione occidentale. Nel libro di Maderna si ripercorre una storia della medicina al femminile, ricostruendo la vita di donne troppo spesso snobbate dalla storia e dipinte a tinte fosche dalla cultura patriarcale, legate ad archetipi femminili che prendono vigore dalle più antiche figure di divinità taumaturgiche che nell'area mediterranea sono prevalentemente femminili. Queste idee hanno trasmesso un lascito culturale forte alle sacerdotesse di quegli stessi culti, che hanno in seguito custodito e tramandato conoscenze percepite come rivelate. Troviamo traccia di questi modelli arcaici nel ricco immaginario del mito, dove ricompaiono con sembianza di ninfe, semidee, maghe, figure tutte accomunate da un'intrinseca conoscenza della vis curativa della natura. Sono le cosiddette farmachides dei poemi omerici, Circe, Elena, Calipso, Medea, donne sapientissime che conoscono il potere del farmacon, la sua natura salvifica ma anche distruttiva, il suo potere metamorfico che è veicolo di mutamento, rigenerazione e guarigione. Sono figure dell'immaginario, di eccezionale potenza. Sono tutte le divinità femminili, eredi della figura matriarcale della Potnia, la signora della natura. La Potnia è una manifestazione primitiva dell'archetipo femminile legato alla natura, cioè una grande madre, dea madre, signora delle piante e degli animali, accogliente e crudele al contempo, portatrice di vita e di distruzione, materna e indifferente. In lei si raccolgono tutte quelle contraddizioni che in una fase successiva del sentire religioso verranno ripartite tra le molte divinità femminili delle religioni politeiste. Quindi è come se da Potnia parte, si dirama poi, sì, esatto, tutto la suddivisione, diciamo, di queste capacità femminili nelle varie figure, appunto, legate soprattutto a divinità. Secondo Maderna, le donne hanno una naturale vocazione alla cura, in quanto agisce in loro sicuramente un istinto viscerale legato alla difesa della prole, accanto alla quale, tuttavia, convive un aspetto antropologico e culturale importantissimo, comune a tutte le civiltà antiche, nelle quali le donne hanno assunto un ruolo più statico all'interno delle comunità, approfondendo i saperi legati alla raccolta delle piante salutari e commestibili, alla loro trasformazione, conservazione e somministrazione. Le conoscenze farmaceutiche e gastronomiche si sono sviluppate di pari passo, intrecciando così modalità e intuizioni. Mentre gli uomini si allontanavano dal villaggio per cacciare o per combattere, le donne si assumevano la gravosa responsabilità di occuparsi di bambini, anziani e ammalati, sviluppando attitudini di grande osservazione e di pratica empirica, che col tempo si sono strutturate in ripetizione di gesti e conoscenze, che poi chiaramente venivano tramandate. Le medichesse erano donne, infatti, che curavano altre donne, ma non solo. Le hanno chiamate con molti nomi: ostetriche, mammane, levatrici, erbarie, streghe. Praticavano una medicina empirica, acquisita attraverso la trasmissione orale e l'assistenza alle sagge più anziane. Quindi una trasmissione proprio di generazione in generazione. Spesso erano analfabete e, a differenza dei medici maschi, non conoscevano la tradizione dei padri della medicina. Sapevano però dosare con molta sapienza erbe et cantus, il potere officinale delle piante e la parola incantatoria, ed erano abituate a un contatto molto stretto col paziente e con la malattia. Erano medichesse ed infermiere al contempo e hanno contribuito a sviluppare una visione di genere della medicina. Cosa vuol dire? Cioè, di genere nel senso che prevede sensibilità e vicinanza, presenza e parola consolatoria, capacità di osservazione, rispetto al paziente dei tempi della natura. Ecco perché erbe et cantus in latino, no? Quindi l'attenzione proprio fatta con presenza e parola consolatoria, parola, sì. Esatto. Alcune imparavano il mestiere assistendo i medici uomini della famiglia, padri o mariti, e arrivavano ad acquisire una padronanza del mestiere che consentiva loro di proseguire l'attività professionale anche autonomamente, con il pieno riconoscimento delle comunità in cui vivevano. Probabilmente il primo nome, questa cosa ha molto colpito per l'età in cui ciò è avvenuto, il periodo veramente, probabilmente il primo nome di donna medico giunto a nooi è quello di Merit Ptah, vissuta in Egitto intorno al 2700 avanti Cristo. Purtroppo non sappiamo altro di lei, come di tante altre medichesse di cui conosciamo l'esistenza grazie al fortuito ritrovamento delle iscrizioni funerarie che ne ricordano il nome e la professione, oppure alla fugace citazione di un'opera perduta. In verità, la storia più antica della medicina femminile si alimenta di presenze silenziose e discrete che la parola scritta non ha saputo o voluto consegnare alla memoria dei posteri.
Altro, Marisa, ti interrompo
sì,
un secondo.
Sì, sì, molto volentieri.
Per parlare dell'Egitto mi è venuto in mente di altre due figure che sono state ricordate anche per un altro tipo di scienza, sempre legata alla natura, che è la scienza alchemica, alchimia, insomma.
Alchimia, sì.
Che sono le figure di Maria l'Ebrea, che tra l'altro è colei che per tradizione ci avrebbe lasciato la tecnica del bagnomaria.
Sì, esatto, arriva da lì, pensate un po'.
Il bagnomaria arriva da lì.
Esatto.
E di Cleopatra addirittura,
ecco,
quindi la famosissima
pensate.
Cleopatra,
esatto.
Che probabilmente appartengono più al mito che alla storia, ma sono riuscite ad affiancare alla medicina femminile anche la scienza alchemica, come ho accennato.
Sì.
Che cos'è la scienza alchemica? È un'arte complessa e particolarissima che ha origine dalla conoscenza profonda della natura, sì, ma anche dall'abitudine atavica a manipolarla e a trasformarla. E tra l'altro, non a caso, tra le definizioni dell'arte alchemica si trova quella che si dice opus mulierum, che significa un lavoro da donne.
Esatto, esatto, un lavoro proprio da donne. E procediamo quindi, grazie Marta per questo appunto. Purtroppo sono arrivati a noi pochissimi scritti da donne dedite all'arte medica, soprattutto se consideriamo le epoche più antiche. Ma fondamentali però per tracciare un percorso storico. Il trattato femminile più antico che possediamo è quello di Metrodora, un'ostetrica bizantina vissuta nel VI secolo d.C., che inaugura la letteratura medica delle donne, consegnandoci un documento fondamentale per lo studio della trattatistica femminile. Il contributo successivo sarà quello della medichessa salernitana Trotula de Ruggero, che intorno all'XI secolo ebbe eccezionalmente accesso all'insegnamento accademico e produsse un corpus di 3 trattati dedicati alla medicina femminile, che godette per secoli di un successo straordinario, circolando in diverse traduzioni in molti paesi europei. Pensate, quindi, tra l'altro mi colpisce perché Trotula de Ruggero, che ha avuto eccezionalmente accesso all'insegnamento accademico, cosa che era assolutamente impossibile per le donne, per il femminile. La medicina maschile e femminile hanno sempre convissuto affiancandosi in percorsi praticamente paralleli. Mm-hmm. Contrariamente a quanto si può pensare, le epoche più antiche sono state molto più tolleranti nei confronti della presenza delle donne in questo campo. In seguito, con il rafforzarsi del sistema della formazione accademica, delle licenze e delle università, le donne hanno perso gradualmente terreno, rimanendo escluse dal sistema ufficiale e dal riconoscimento di una propria professionalità. Ecco, non dimentichiamo tra l'altro appunto la difficoltà anche, c'era molto analfabetismo, soprattutto poi al femminile.
Femminile principalmente, o entrare in convento per studiare.
Esatto. La medicina ufficiale a questo punto ha intrapreso una strenua battaglia ideologica contro le guaritrici popolari e le loro superstizioni magiche, che tuttavia per lungo tempo hanno continuato a riscuotere la fiducia delle classi meno colte. Ad un certo punto della storia umana, la concomitanza fra questa lotta di potere e di paradigmi contrapposti ha portato ai primi segnali della persecuzione nei confronti delle empiriche, tanto che l'enfasi sulla distinzione tra superstizioni muliebri e medicina razionale appare spesso come un elemento dominante nelle indagini dei processi per stregoneria. Risulta molto chiaro come alla questione del sapere se ne sia affiancata una di potere. Queste medichesse si sono trovate a interpretare il perfetto capro espiatorio della più cruda battaglia ideologica contro le antiche forme della cultura magica. una congiura collettiva contro il genere femminile, sebbene mascherata da crociata antieretticale. Un baluardo abbattuto dagli assalti di eserciti congiunti. Purtroppo si è trattato di un confronto assolutamente privo di contraddittorio, la ragione stava solo da una parte, esatto. La voce in difesa di queste donne non era sentita, ascoltata. Quindi un'apologia patriarcale coralmente raccontata da sole voci maschili. Tra l'altro è interessante ricordare che questo attacco, no, legato appunto, noi ricordiamo tutti l'Inquisizione, no, sì, nel periodo del Medioevo e poi ne parleremo, ma è durata secoli comunque, sì. Secoli veramente, poi però lo riprendiamo, sì, questo tema. Comunque, nella società nostra invece attuale, i concetti di malattia e guarigione hanno perso la loro sacralità e il loro mistero per entrare nella sfera di controllo del logos e della scienza. Anticamente, l'arte di curare era un dono, un talento, generato da un contatto profondo con la divinità. La raccolta delle piante officinali e la composizione dei farmaci erano considerati atti liturgici e anche la malattia era valutata nella sua valenza simbolica e con atti e parole simboliche spesso veniva anche curata.
Sì, c'è da dire che ultimamente comunque si sta riscoprendo sempre di più il potere terapeutico della natura e delle erbe, le sue erbe. Ed è fondamentale, secondo noi, secondo la Maderna,
sì,
in generale,
no, ma comunque
recuperare anche un po' di quel senso del sacro che è stata la prima certezza dei nostri antenati.
Esatto.
Nella consapevolezza che non potrà esserci un futuro sostenibile per l'uomo se non nel rispetto dell'ambiente e della natura, perché alla fine è la nostra casa. Insomma.
Sicuramente, sì, sicuramente. E tra l'altro questo mettere insieme, unire corpo, mente e anima è un percorso che la medicina occidentale ha staccato,
sì,
no?
Per
cui
sì.
Si cura una parte del corpo senza attingere ad altro, mentre ci sono molte altre medicine, pensiamo a quelle orientali, la medicina cinese, la medicina indiana, ayurvedica, la medicina, ecco, dove invece questa unione molto stretta tra corpo e spirito, corpo e mente
e anche cosmo e natura
è tuttora estremamente considerata e valida tuttora,
sì, ai nostri
tempi.
Molto meglio nella prossima figura che ne parleremo.
Esatto. Beh, io direi che adesso possiamo fermarci, uno stacco musicale e poi riprendiamo l'argomento. Eccoci tornate. Ecco, dopo questa presentazione, no? Adesso invece abbiamo pensato di calarci proprio in una figura molto importante che riguarda appunto l'argomento delle medichesse, ed è la figura di Hildegarda di Bingen, che ora Marta vi presenterà, una figura veramente eccezionale, veramente di grande, grande levatura. Ecco, Marta.
Allora, cominciamo. Hildegarda di Bingen è un'altra figura di grande levatura, per densità filosofica e capacità di elaborazione di un concetto di salute che ancora oggi risulta di forte attualità. Mistica, veggente, profetessa, fu anche una vera scienziata, un erborista con una profonda cultura medica, tanto da essere definita la più grande testa femminile del XII secolo. Nasce nel 1098 vicino a Magonza, in Germania, da una famiglia aristocratica, ultimogenita di 10 figli. Fin da piccola è spesso afflitta da malattie e tormentata da visioni che accompagneranno e segneranno profondamente la sua esistenza. A 8 anni entra in un convento benedettino e a 15 prende i voti. Nel Medioevo, come avevamo già detto prima, il monastero costituiva per una donna la più diretta opportunità di accedere all'alfabetizzazione.
Certo.
Da novizia segue con fermezza il motto benedettino Ora et Labora, quindi accanto alla vita contemplativa unisce l'impegno, diretto soprattutto allo studio e all'assistenza dei bisognosi. A 38 anni diventa badessa del convento e nel 1147 ne fonderà uno nuovo a Bingen. Negli anni successivi la sua fama di mistica si diffonde. Grazie al forte carisma che la caratterizza, attira un gran numero di persone, alcune bisognose di cure mediche, altre alla ricerca di una guida spirituale. Nonostante la sua delicata costituzione fisica, muore a 81 anni, una veneranda età per il periodo. Pensare,
caspita,
che nel Medioevo a 40 anni eri anziano.
Esatto.
81. Secondo il pensiero di Hildegarda, l'uomo e l'universo sono così indissolubilmente legati che lo stato di salute o di malattia dell'uno si ripercuote sull'altro. L'interdipendenza, infatti, rende il cosmo un'unità, e per questa ragione la causa dei disagi dell'uomo è dovuta alla perdita di questa connessione con l'ambiente che lo circonda. Con questo stesso spirito, Hildegarda si dedica alle ricerche in campo medico e terapeutico, convinta che le malattie fisiche o psichiche da cui l'umanità spesso è afflitta siano la conseguenza visibile di una rottura di quel legame meraviglioso che trasmette la sua carica vitale e tiene unite insieme tutte le cose esistenti. Infatti, tutto è messo in moto da un'energia suprema che Hildegarda esprime attraverso il termine quasi intraducibile di viriditas, che sarebbe l'energia generativa potremmo dirla. Questa forza, riconoscibile a tutti i livelli, sia fisico che spirituale del cosmo, si palesa in modo evidente e immediatamente percepibile nelle cose naturali, come principio che conferisce il potere terapeutico alle sostanze naturali, mentre nell'uomo è l'anima o il principio di vita e anche il movimento. Inoltre, secondo la sua visione, la salute dell'essere umano si regge sul benessere non solo corporeo, ma anche mentale, anticipando così la medicina olistica moderna, perché anche le preoccupazioni e i cattivi pensieri possono condurre alla malattia.
Incredibile già questa associazione.
Estremamente attuale e moderna come visione, sì. Rifacendosi alla medicina umorale elaborata da Ippocrate e Galeno, Hildegarda attribuisce agli elementi aria, acqua, terra e fuoco quattro qualità: il caldo, il freddo, il secco e l'umido, che ne caratterizzano l'azione e l'effetto sugli esseri viventi. Ma a questa teoria unisce il suo concetto di viriditas, secondo cui bisogna attingere alla natura in modo da ristabilire l'equilibrio fra uomo, cosmo e le forze che regolano questa relazione. Tuttavia, Hildegarda di Bingen divenne famosa nel Medioevo e ancora oggi viene ricordata per una particolarità. Le visioni che gli derivavano da Dio le indicavano anche come strutturare il suo sistema di cura. La medicina di Hildegarda, infatti, ha due anime. Una scientifica, come dimostra il fatto che alcune sue preparazioni sono ancora attuali, quindi vengono ancora utilizzate, e una invece mistica, perché crede che quindi il suo sapere abbia un'origine divina. Studia le proprietà puramente materiali delle piante o delle pietre, ma non si ferma all'esame esteriore. Le interessa piuttosto scoprire i poteri terapeutici nascosti in essi, virtù che ritrova anche nella musica e nel potere intrinseco della parola. Quindi torna al cantus.
Sì.
Attribuiva anche alle pietre un effetto curativo, proprio perché anch'esse possiedono l'energia generativa, la viriditas che abbiamo detto prima, diffusa in tutto il creato, anticipando quella che oggi è chiamata la cristalloterapia, addirittura anticipato anche quella. Poi in uno dei suoi scritti, Causa e cure, spiega come si generano le malattie e cosa fare per riacquistare la salute. La badessa utilizza un metodo completamente innovativo per l'epoca. Non descrive solo la forma delle piante e le caratteristiche del rimedio come si usava nei trattati di erboristeria del Medioevo, ma illustra anche l'effetto che la sostanza produce quando entra in relazione con l'uomo, distinguendo addirittura l'efficacia del rimedio in base al sesso, alla costituzione e allo stato di salute o di malattia di chi lo riceve.
Incredibile.
Quindi proprio sul singolo individuo.
È calata sul singolo individuo la cura, quindi non generica.
Esatto. Cose che a volte non si fa neanche oggi pensare, come così calata sull'individuo. In un tempo in cui la maggior parte delle donne era analfabeta, Hildegarda di Bingen ha lasciato importanti opere che toccano tematiche teologiche, filosofiche, naturalistiche e mediche. Ha composto melodie, pensate che è il primo compositore, lo dico al maschile perché è il primo compositore in generale
certo.
Musicale, la cui biografia è nota. Ha composto anche opere teatrali e poesie, addirittura ha inventato nuove lingue. Quando pochissime donne godevano del rispetto dell'uomo, Hildegarda era consultata ed elargiva consigli a vescovi, papi e re. Figura affascinante sicuramente proprio per l'ecletticità del suo spirito e la modernità del suo pensiero. E pensate che nel 2012 Papa Benedetto XVI ha esteso alla Chiesa universale il culto liturgico in suo onore, ovvero il culto di un servo di Dio non ancora canonizzato viene esteso precettivamente a tutta la Chiesa con l'inserimento della sua festa nel calendario della Chiesa universale.
Quindi Santa Hildegarda.
Esatto.
Di Bingen. Esatto.
Una grandissima testa.
Forse uno straccetto di tempo, perché mi piace l'idea di chiudere questo argomento con una poesia. Guarda un
Marisa
po'.
È famosa.
Esatto. Una poesia recente scritta da Eloisa Donadelli, che ama molto questo tema, e ve la leggo. Credo che inizialmente avessero ali, credo che sapessero vedere nella nebbia e che conoscessero l'antica religione dei boschi. Credo che la luna suggerisse quando cogliere erbe che ponevano a riposare dentro casa, tra vite parallele. Credo fossero fedeli ad un antico patto di rispetto con la natura. Credo che comunicassero facilmente con gli animali che tenevano sempre accanto. Credo che abbiano guardato negli occhi i loro carnefici, sapendo che il loro Dio era ovunque. Credo che fossero propense a curare l'anima e il corpo, due unità indivisibili. Credo appartenessero ad un'antica stirpe senza senso di colpa, e questo terrorizzò i patriarchi. Credo che i loro gesti gentili, i fiori colti alla luna, gli amati animali, la fedeltà all'antico patto, si siano posati su qualche ramo, in qualche piccolo anfratto, sullo specchio dell'acqua. Credo che siano state molto più luminose di ciò che ci hanno voluto far credere. Credo che stiano ancora cercando le loro ali. Quindi
bellissimo.
Immaginate come angeli.
Voglio fare io un piccolo appunto.
Esatto.
Su quello che stavamo dicendo della persecuzione.
Esatto, che qui tra l'altro viene ripresa tra l'altro nella poesia.
Esatto. Pensate, la persecuzione alle streghe è iniziata sicuramente molto prima di questa data, ma pensate che il 5 dicembre del 1545 Papa Innocenzo IV emanò la bolla Summis Desiderantis Affectibus e ordinò di inquisire sistematicamente tutte le donne sospettate di stregoneria. Questo è stato, come si può dire, l'ordine, diciamo, che iniziò quindi un genocidio lungo secoli che terminò, pensate, solo alla fine del 1700.
Quasi all'inizio dell'Ottocento, sì, incredibile. Bene, allora, qui ormai
il tempo è terminato,
spero che sia stato di vostro interesse così come lo è stato per noi questo argomento e non ci resta che salutarvi, un saluto da Marisa,
da Marta
e da Angelo dalla regia. Alla prossima puntata.
Alla prossima.